Ci fermiamo a quota 10, arriva il Savoia, è anche la prima sconfitta in casa e in assoluto in questo campionato per il Palermo di Rosario Pergolizzi. Bentrovati a Zona Vostra, diretta su TRM13, Radiomed 91.3. Oggi ovviamente parleremo di questa sconfitta, definita una battaglia persa, la guerra è ancora lunga, il campionato avrà ancora tante altre trincee da affrontare. Rimane invariato il distacco dalle inseguitrici, questa è comunque la nota positiva per il Palermo, una sconfitta comunque da analizzare con grande lucidità, con grande serenità. Lo faremo come sempre insieme al direttore Alessandro Amato, bentrovato.
Bentrovati, uno scivolone, hai detto tu, persa la battaglia, si pensa e si lavora per organizzarsi per vincere la guerra, che in questo caso però è la promozione in Serie C.
Ino Sfameli alla regia di questa trasmissione, Bernardo Cagnotto il nostro operatore in studio, Salvatore Miceli all'audio, il coordinamento in regia è di Alessandro Geraci. Partiamo subito con i risultati e la classifica di questo girone I di Serie D, appunto con la sconfitta del Palermo che non è riuscito a centrare l'undicesima vittoria consecutiva, un primato che è rimasto di fatto in Europa soltanto allo Shakhtar Donetsk, eguagliato anche dal Sedan in Francia per quanto riguarda l'equivalente della Serie D italiana. L'undicesima giornata dunque con il pareggio tra Biancavilla e Acireale, la vittoria della Cittanovese sul San Tommaso per 3-1, Corigliano Calabro ACR Messina 1-4, con l'esordio in panchina di Carol Zeman nella ACR Messina, Nola Giuliano 0-1, FC Messina Castrovilla di 0-2, Licata Troina 1-0, dunque si ferma anche il Troina, Marina di Ragusa Palmese 1-0, Palermo Savoia 0-1 e la vittoria del Marsala a Roccella, Marsala senza più il suo direttore sportivo Umberto Calaiò, le cui parole ascolteremo alla fine di questa trasmissione con tutte le motivazioni che hanno portato dunque all'abbandono dell'incarico. La classifica, Alessandro, rimane di fatto sempre la stessa perché chi insegue il Palermo non riesce a strappare e allora Palermo con 30 punti, 21 per Acireale, Biancavilla e Troina, il Savoia si rifà sotto, entrando tra l'altro in zona playoff per quello che possono valere, Giugliano 19, Licata 18, ACR 17, FC Messina 14 insieme al Marsala, 13 per Castrovilla, Rinola e Cittanovese, 10 per il Marina di Ragusa, poi San Tommaso e Corigliano 8, Roccella 6, Palmese 5, e forse questa è un'altra delle note positive, prossimo avversario del Palermo. Quindi c'è subito il modo di resettare?
Decisamente contro la Palmese bisogna vincere perché ci sono 25 punti di differenza in classifica, maturati non in 10 anni ma in 11 giornate di campionato, quindi emergono delle differenze di valori abbastanza evidenti e nette. E poi perché dopo uno scivolone la squadra prima in classifica deve dare un segnale chiaro, netto a se stessa, ai tifosi, all'intero campionato, per evitare che qualcuno cominci a pensare possiamo farcela. Invece il Palermo fino a ieri mattina aveva dimostrato agli altri che non c'è spazio per le speranze, deve riprendere questo discorso, deve riprendere questo cammino velocemente.
Rivediamo le immagini della partita del Barbera. Devo dire, mi ha colpito sin dall'inizio la grande tensione sul volto dei giocatori del Palermo. La partita era molto sentita.
Decisamente ed è iniziata a ritmo elevato, i primi 10 minuti buoni, poi col passare del tempo il Savoia ha imbavagliato il nostro centrocampo, ha creato problemi a Martin, che è un po' la fonte di gioco e di ragionamento di tutta la manovra rosanero e degli equilibri dell'intera squadra. Si è giocato poco, negli highlights vedremo soprattutto giocatori dell'una e dell'altra squadra a terra, spinte, contestazioni, problemi, l'arbitro non era all'altezza della situazione, ma non intendo dire che il Palermo ha perso per colpa dell'arbitro. Ha perso perché non ha trovato le giuste geometrie, con il passare dei minuti non si è trovata una soluzione. E in un certo senso possiamo dire che si attendeva questa sconfitta. Perché? Perché nessuno può vincere sempre, prima o poi doveva capitare ed è capitato con la squadra più strutturata, ma soprattutto quella che ha creato maggiori problemi al Palermo. È chiaro che il nervosismo minuto dopo minuto è aumentato proprio perché, come vediamo, in continuazione c'erano botte da una parte e dall'altra. Classica partita di Serie D, però con un avversario che ha anche delle individualità da categoria superiore, un po' come accade con il Palermo. Non è una tragedia, io mi rallegro guardando la classifica, nessuno ne ha approfittato. Voltiamo pagina e pensiamo alla prossima.
Può restare però un segnale di una squadra che contro avversari che la mettono su un piano diverso rispetto a quello della tecnica e della tattica, seppur chiaramente presente, deve essere un campanello d'allarme. Come va gestita questa sconfitta?
Le altre non erano state amichevoli, ci sono state partite in cui il Palermo è stato talmente superiore all'avversario che non c'è stato neanche motivo per gli stessi avversari di metterla in bagarre perché non avrebbero avuto alcun tipo di speranza. Ieri c'era un equilibrio tecnico in campo e di conseguenza la differenza è stata fatta proprio da questo atteggiamento. Questo è il momento del ritorno negli spogliatoi alla fine del primo tempo, qualcuno va di corsa verso il tunnel, qualcun altro rallenta, c'è qualche problema, questo è evidente, lo capisci dall'atteggiamento, guarda quelli che arrivano di corsa, c'è stato qualche problema. Io non penso che questa squadra abbia delle difficoltà a scendere in battaglia. Ieri è capitata la giornata storta a tutti, nessuno dei rosanero era brillante, può capitare. Non so se vi interessa, ieri ero poco in forma anche io durante la trasmissione. Ci sono giornate in cui non hai la brillantezza, la capacità di essere lucido come in altre occasioni. Succede a qualsiasi professionista. Ieri è successo ai giocatori del Palermo.
Su quanto invece concerne la gestione anche dell'ambiente, ci si era abituati comunque ad un Palermo in grado di battere qualsiasi avversario, quasi invincibile. Ecco, anche da questo punto di vista, quanto deve essere adesso maturo l'ambiente, mentre intanto stiamo rivedendo,
Sono
come
tutti così gli
accennavi,
Elias, ogni tanto
scontri.
si vede il pallone calciato, ma soprattutto si vedono spinte, si vedono sgambetti, si vedono contestazioni, lamentele e molta rabbia.
Ti dicevo, la gestione da parte dell'ambiente, cioè bisogna adesso comunque veramente archiviarla come un Savoia bestia nera che tante volte ci ha fatto comunque soffrire.
Io pensavo, se ti ricordi, una settimana fa avevamo scherzato sul mio paranoia, l'avevamo definita così per la partita col cast con il Corigliano. Già avevo paura di quella partita. Poi l'inferiorità netta, acclarata dall'avversario, consentì ai rosanero di vincere addirittura con un punteggio tennistico. Però è chiaro che quando vinci sempre, quando hai la strada in discesa, è assolutamente fisiologico, naturale e umano poter avere dei passaggi a vuoto. Quindi me l'aspettavo prima o poi, non era successo col Corigliano, è successo con il Savoia. La gestione dell'ambiente, se abbiamo fatto un bagno d'umiltà, abbiamo fatto tesoro delle lezioni degli anni passati, delle tragedie che ci hanno accompagnato, se prendiamo come spunto una sconfitta con il Savoia dopo 10 vittorie consecutive per fare critiche, per fare lamentele, per fare contestazioni, per pensare che questo Palermo in 90 minuti negativi abbia cancellato le favolose 10 prime giornate di campionato, non abbiamo imparato niente, i primi ad essere da Serie D siamo noi dell'ambiente, quindi bisogna analizzare la sconfitta, ma non se ne può fare una tragedia. Basta guardare la classifica per dire che non c'è alcun motivo per cominciare discussioni assolutamente inutili.
La prima vera partita fisica che avevamo visto era stata al Barbera contro il Licata. Lì avevamo detto, abbiamo incontrato per la prima volta una squadra che fisicamente ci ha messo in difficoltà. Chiaramente l'aspetto emotivo, adesso stiamo vedendo poi comunque delle altre occasioni che sul finire della gara il Savoia non ha capitalizzato. Diciamo, avevamo visto la prima partita veramente fisica contro il Licata, è arrivata la seconda squadra che fisicamente ci ha messo in grossa difficoltà. Anche questo pensi che possa essere comunque un aspetto da andare a guardare con attenzione, nel senso, squadra molto tecnica il Palermo, che al Barbera soprattutto riesce a giocare in maniera importante, però le partite vengono viste da tutti, cominciano a conoscerci molto molto bene.
Questo è chiaro, chi viene a giocare contro il Palermo, chi si prepara durante la settimana ad affrontare il Palermo, se solitamente vede le partite dell'avversario della settimana precedente 2 volte, quella col Palermo se la vedono 10 volte, mi pare assolutamente normale. Il Palermo è una squadra tecnica, il Palermo è una squadra di qualità, può soffrire contro avversari grintosi, fisicamente prestanti come è successo ieri, ma ripeto, è una parentesi, spero che sia una parentesi, quindi Ci sono state altre volte in cui abbiamo sottolineato la forza fisica dei Rosanero, che avevano chiuso strada a qualsiasi avversario, che erano stati imponenti, che non avevano avuto alcun problema. Se si parla di fisico, devo dire che nelle ultime settimane ho visto una crescita atletica della squadra. Non ci sono più quelle pause di 15-20 minuti durante il secondo tempo. Ieri i problemi sono stati altri, non sono stati di resistenza, sono stati di collegamenti tra i reparti, impossibile a mandare avanti la palla. Prova ne sia il fatto che Ricciardo è stato spettatore per quasi tutta la partita perché non gli arrivavano i palloni. E poi non abbiamo ancora parlato di un argomento secondo me fondamentale, perché senza l'espulsione di Ficarrotta, secondo me questa partita sarebbe finita 0-0, anche se continuava a giocare per altri 3 giorni. Per Gorizzi mi ha stupito in sala stampa.
Perché?
Perché gli hanno chiesto per Ficarrotta, ha detto no, di Ficarrotta non ho niente da dire. Ed è strano perché in altre occasioni con altri giocatori è stato severo anche pubblicamente. Gli è stato rimproverato e probabilmente una nuova strategia di comunicazione, cioè stare zitto davanti ai microfoni. Però non può neanche passare il concetto che Ficarrotta ha fatto una cosa che accade ogni giorno, che si può fare e invece non si può fare. Perché sulla partita, in una partita così grintosa, così cattiva, così equilibrata, vai a reagire in quella maniera in un momento delicato e determinante a 20 minuti alla fine, lasci in 10 la tua squadra e poi infatti succede che dopo 5 minuti il Savoia segna e poi sfiora anche il secondo e il terzo gol. Allora, se ricordi bene, nelle ultime settimane ci siamo chiesti perché non gioca Ficarrotta? Ti ricordi? Ne abbiamo parlato
Assolutamente sì.
abbondantemente e tutti, ma è un talento, ha piedi di classe e qui proprio abbiamo detto forse c'è qualcos'altro che riguarda il modo di approcciarsi alle partite, l'applicazione, l'attenzione, il contenimento di un'esuberanza che non è tecnica, ma è comportamentale. Ora, io non sono venuto qui per crocifiggere Ficarrotta perché ha giocato poco, ha segnato 2 gol, è stato importante per il Palermo e credo che lì lui sia un giocatore che potrebbe avere più spazio. Però, se a 30 anni ti fai buttare fuori così in una partita con il Savoia, evidentemente devi andare a riflettere. Spero che lo faccia riflettere per Golizzi, perché noi sponsorizziamo Ficarrotta, ma Ficarrotta ci vede l'opportunità di sponsorizzarlo. Se lascia così la squadra indietro, no, indietro e in 10 non lo sponsorizziamo più. Questo deve essere chiaro perché noi abbiamo piacere che ci siano i palermitani protagonisti, ma abbiamo un solo obiettivo: rivedere il Palermo in Serie C l'anno prossimo. Che sia svedese, ganese o di Ballarò, mi interessa poco il giocatore. Quindi Ficarrotta deve stare più attento e spero che faccia vedere le magie che sa fare nelle prossime partite, non mi faccia vedere più quella reazione veramente molto, molto stupida.
Antonio Di Caccamo, ed è un modo anche per ricordarvi che la trasmissione è visibile non soltanto su TRM 13, anche in diffusione su RadioMed 91 e 3, ma anche sulle nostre pagine Facebook. Antonio Di Caccamo ci segue tutte le domeniche vedendo la partita. Giuseppe Fontana dice che la partita era da 0-0, decisa da un episodio, approccio troppo rispettoso e guardingo nei confronti dei Savoiardi. Si dice, Bernardo, si dice così anche per i giocatori del Savoia? Savoiardi. Savoiardi anche per i giocatori del Savoia e soprattutto dice attenzione perché comunque abbiamo giocato sinora sempre con squadre abbastanza piccole. Poi il Palermo ieri era troppo convinto di vincere, anche mister Pergolizzi dopo il gol del Savoia è andato in confusione totale, poi in 11 partite ha fatto giocare sempre gli stessi senza far turnover e dando stimoli a chi gioca poco. Tony Macaluso ci dice invece che hanno semplicemente impostato la partita sul non gioco e perdita di tempo. Ricordiamoci che abbiamo una squadra di giovanissimi che sa e vuole solo giocare a pallone. Troppi giovani per gestire definisce con l'hashtag Macagna, quindi lanciamo un nuovo hashtag anche noi, e poi suggerisce a gennaio sicuramente un innesto di esperienza, addirittura per reparto daremo 20 punti alla seconda. C'era anche una riflessione su Pergolizzi, sul fatto che fino adesso abbiamo vinto comunque le partite mostrando un non gioco e soprattutto con squadre più piccole, lo dice Danilo Gariffo. Faccio una sintesi che il messaggio era molto lungo e poi soprattutto adesso che si è fatto male Sforzini ne avrà sicuramente almeno per un paio di mesi, anzi ne approfittiamo per fare in bocca al lupo a Sforzini, serve un ricambio per Ricciardo. C'è una telefonata? C'è una telefonata, pronto?
Pronto?
Sì, pronto, abbassa per favore il volume del tuo TV e ascoltaci solo dal telefono,
Sì,
per
sì.
favore. Chi sei?
Allora, innanzitutto buongiorno a Luca e buongiorno a Alessandro.
Buongiorno a te, chi sei?
Complimenti per la trasmissione. Allora, io volevo dire una cosa. Ieri si sono scoperti i limiti di questo allenatore. Io sono convinto che se la partita e questo allenatore aggiustava il centrocampo e gli esterni, noi quella partita la vincevamo. Lasciamo stare il fatto che è stato espulso Ficarrotta, la partita l'ha persa l'allenatore. Non è una polemica, però abbiamo perso la partita l'ha persa il signor Pergolini.
Va bene,
Arrivederci.
grazie per il tuo commento. Roberto Ale si dice ciao a tutti, Palermo Calzavara 0-1, ovviamente insomma, è il soprannome dato al Savoia, chi gioca e chi ha giocato a calcio lo sa, un arbitro può condizionare una partita deconcentrando e demoralizzando una squadra, un Palermo sottotono, ma l'arbitro ha messo molto del suo, io su questo ho sempre il mio parere, l'hai detto tu anche all'inizio, una squadra forte è in grado di rendere assolutamente ininfluente anche l'operato dell'arbitro o comunque qualora ci fossero stati errori, rendere assolutamente nullo l'operato del direttore di gara e oggettivamente, come abbiamo già detto, Ficarrotta non poteva non essere espulso per due motivi, uno perché intanto il fallo da reazione c'è, è stato un fallo anche abbastanza plateale. Secondo, lo fa sotto gli occhi del guardalinee. Quindi, se qualora fosse stato anche a distanza l'arbitro, molto probabilmente comunque il suo collaboratore è stato nelle condizioni di poter ridire sì, il colore giusto del cartellino è quello
No,
rosso.
ma
Poi.
poi a prescindere dalla vicinanza dell'assistente, io penso che la reazione di Ficarrotta l'arbitro l'avrebbe vista anche se avesse avuto una postazione su Monte Erice, perché è talmente evidente, poi non è un colpo, gliene ha dato più di uno. Io sono d'accordo con quello che hai detto tu, l'avevo detto anche in avvio di trasmissione. Io non credo che l'arbitro ieri abbia determinato il risultato. Ho visto un Palermo sottotono, però lo voglio dire, un arbitro sotto zero, perché non mi è sembrato assolutamente adeguato per la grinta, l'accensione dei caratteriale che c'è stata in campo. Per quanto riguarda Pergolizzi, è evidentissimo che ieri abbiamo sofferto maledettamente a centrocampo. Cosa gli può imputare? Cosa gli si può imputare di non aver trovato la soluzione per cambiare l'andamento della partita? Ha provato delle mosse, non hanno dato frutti. Auspicavo io che qualcosa succedesse perché era proprio un blocco a centrocampo che impediva al Palermo di produrre gioco, al di là del nervosismo crescente.
Giuseppe Pecoraro ribatte un po' sul tema di prima, no? È indispensabile un sostituto di Sforzini, addirittura lui suggerisce classe 2001 in modo tale da poter eventualmente sostituire Felici, sarebbe prendere due piccioni con una fava. Perché diciamo questo? Anzi, è un argomento di discussione, poi ci fermeremo per la pubblicità, leggeremo insieme le dichiarazioni di quello che è il giocatore più carismatico in assoluto nello spogliatoio del Palermo, cioè Mario Alberto Santana, e avremo anche una intervista a Tony Di Piazza nel day after, visto che Tony Di Piazza è statunitense, allora il giorno dopo lo diciamo così, con le sue emozioni e con il suo pensiero anche su Palermo Savoia, perché ieri Pergolizzi si è giocata la carta che tante volte avevamo detto, cioè far entrare il portiere del 2001 per avere la possibilità di giocare con un altro over in campo, cioè Santana. Serve qualche altro 2001 in mezzo al campo o tutto sommato davvero stiamo forse esagerando? O ci serve perché mancano altre 17-18 partite alla fine?
Io penso che se dovessi pensare di rinforzare la squadra in questo momento, penserei al reparto d'attacco, perché è naturale pensare a quella zona del campo dopo l'infortunio di Sforzini, starà fuori 2 mesi, ma dopo un infortunio del genere non è che alla scadenza dei 2 mesi, un giorno dopo, sei pronto in campo, in forma per riprendere l'attività. 2 mesi significa clinicamente recuperato, poi atleticamente è un'altra cosa,
mentalmente direi anche.
mentalmente. Ragion per cui penso che Sforzini non potrà essere utile per il Palermo per 90-100 giorni, forse qualcosa in più. E allora farei una riflessione: serve qualcuno che prenda il posto di Sforzini? Poi, decisa la risposta, farei delle valutazioni che non sono in grado di fare in questo momento sulla età anagrafica del giocatore che potrebbe essere preso. E quindi arrivo al tuo discorso. Andiamo a rinforzare il settore degli under? No. Prendiamo uno svincolato di 35 anni come Sforzini, che può essere utile nell'immediato perché i 3-4 mesi che poi ci portano allo sprint del campionato. Quindi, visto che oggi è la giornata di chi ha preso il diritto di non rispondere nei tribunali, mi riferisco alla trattativa al processo che ha visto oggi come testa Silvio Berlusconi a Palermo, mi avvalgo della facoltà di non rispondere sull'età dell'innesto, però sul fatto che servirebbe, potrebbe servire un attaccante al posto di Sforzini, ti rispondo sì, e non è una risposta che ti do oggi perché il Palermo ieri ha perso con il Savoia. Stessa risposta ti avrei dato sabato mattina.
Beh, io idea però prima di andare in pubblicità ce l'avrei e lì sta tutto nella sagacia di Castagnini, che è stato comunque capace di andare a pescare, per esempio, in 2001 come Felici. Si potrebbe trovare una via di mezzo. Del resto, in altri reparti il Palermo è abbastanza coperto. Mi riferisco al fatto che, per esempio, Alessandro, abbiamo comunque Accardi in difesa, è un Crivello che può giocare anche come terzino sinistro. Allora a quel punto potresti andare a prendere anche un centravanti del 99 che ti consente sempre di avere l'under in campo. Mi riferisco poi al fatto magari che si possa togliere Vaccaro, no? Che è uno degli altri under insieme a Doda, quindi non necessariamente deve essere un 2001 che anagraficamente è più complicato da trovare già pronto, perché o vai a pescare Felici o è complicato trovare un 2001, soprattutto un centravanti che ti possa aiutare. Allora a quel punto potresti trovare una soluzione diversa, magari con un attaccante di un'altra delle fasce che ti obbligano a giocare. C'è Bernardo che mi obbliga ad andare in
Sì,
pubblicità.
prima hai citato
Vai.
Crivello, devo dire che ieri ha fatto una partita straordinaria, una partita non di una ma di due categorie superiori, l'abbiamo sottolineato tante altre volte, sta giocando un campionato bellissimo, privo di problemi, qualche errore come quello a Biancavilla, l'autogol può capitare, ma la sua stagione è davvero d'altissimo livello. Bravo, bravo, bravo Crivello.
Chiudiamo con Tony, Angie, Chiara e Samu, che sono quattro persone in uno, in un profilo soltanto. Il solito tifoso, bippiamo l'aggettivo, che alla prima sconfitta critica la squadra, la società che non spende, l'allenatore che non capisce niente. Dice: come si fa a parlare dopo 10 vittorie? C'è chi dice che già si vedeva da un po' di minuti che Ficarrotta fosse particolarmente nervoso e quindi probabilmente andava sostituito. Buon pomeriggio, non facciamo drammi. Non è successo niente. Il Savoia è stato messo in campo per lo 0-0. Bravo il mister, evviva Pergolizzi e forza Palermo. E poi ancora la cosa più scandalosa in questa sconfitta dopo 10 vittorie sono alcuni tifosi che criticano la squadra e la società. Ci dicono, in effetti, c'è Cocco ancora svincolato, ottimo attaccante. Cocco che però potrebbe aspettare anche la telefonata di Luca Nember, direttore sportivo del Trapani, e quindi probabilmente sono giocatori. Ce ne sono tanti svincolati: Paletta, Silvestre, Krisetig, ma sono tutti giocatori che hanno una fascia, immagino, Alessandro, di attesa e una lista d'attesa diversa. Cioè, sono tutti giocatori che hanno sempre navigato tra la A e la B. A meno che tu non vada con una valigetta stracolma di dollari, e qui ci potrebbe pensare Di Piazza, che intervisteremo e che sentiremo fra un poco, mi sembra difficile che possano scendere in Serie D. Ci fermiamo per la pubblicità, fra poco. Scusa Alessandro, ma che stai facendo?
No, e siccome viviamo con il terrore delle trasferte, non perché abbiamo problema in campo, ma fuori, stavo verificando com'è la tribuna dello stadio di Palmi per le riprese televisive. Insomma, anche lì non sarà proprio olimpico.
Chiamiamo anche, no, chiamiamo anche i sali, perché è svenuto Bernardo Cagnotto. Nel frattempo deve pensare poi a come tirare i cavi. No, ancora grandi, grandi complimenti per la squadra di TRM, comunque sia in casa. Beh, lo stadio Barbera lo conosco conoscono abbastanza bene, però gli altri stadi, ve lo ricordiamo, che sono, a parte che alcuni sono dei campi sportivi, sì, altri sono stadi che sono stati costruiti negli anni 70, quando nemmeno
nemmeno
esisteva la parola cablaggio. Ecco, questo è un, poi andate a cercare cosa significa cablaggio e capirete che non sono stati che sono stati concepiti per la trasmissione in diretta delle partite televisive.
Allora, vedo che la situazione dovrebbe essere sicuramente migliore rispetto a Biancavilla e Nola, però dobbiamo capire se consentono la sistemazione delle telecamere dove dico io. Se le mettono dove dico io non ci sono problemi, se le mettono dove dicono loro, dove hanno detto quelli del Biancavilla e del Nola, avremo i problemi simili a quelle partite.
Pare che a Palmi ci sia un bar con uno spiazzale abbastanza ampio dove mettere la camera centrale, Bernardo, quindi probabilmente insomma vedremo forse un po' decentrato rispetto al centrocampo. No, scherzi a parte, è un modo per farvi capire che si fa ovviamente il massimo sforzo possibile e la soluzione che si trova è sempre la migliore rispetto alle condizioni ambientali, sì, anche
che viene scelta comunque da chi gestisce l'ordine pubblico e della società ospitante.
Va bene, Fra Pappina ci dice buonasera, ci può stare una battuta d'arresto, l'importante chiaramente è non fare drammi, che è un po' il leitmotiv delle dichiarazioni di Mario Alberto Santana. Le vediamo, le abbiamo preparate in grafica, vai Alessandro Geraci, eccole qua. Arbitraggio, l'arbitro non c'entra nulla, dovevamo scendere in campo nella ripresa con un'altra mentalità, appena soffriamo un po' ci tiriamo indietro, invece dobbiamo avere più coraggio perché poi trovi squadre con giocatori offensivi forti fisicamente e la paghi cara. Io credo, lasciala pure in grafica Ino per favore, così la leggiamo ancora. Allora, a me colpiscono un paio di cose. Intanto un'altra mentalità. Poi dobbiamo avere più coraggio, ci tiriamo indietro e giocatori offensivi forti che fisicamente poi ti mettono in difficoltà e la paghi cara. Cioè, è tutt'altro che la dichiarazione di un leader di una squadra che ha fatto 10 vittorie in classifica, nel senso... È il giusto approccio di Santana che sta suonando le campane come San Martino?
Sono le parole di un capitano, anche se lui non ha la fascia di capitano al braccio, sono le parole di uno che ha giocato 200 partite in Serie A, sono le parole di uno che conosce il campo e può dare lezione a tutti in questa categoria. Ieri sono mancati per esempio completamente gli under nel Palermo, perché sono stati azzerati dalla grinta dei mestieranti del Savoia. E allora le dichiarazioni di Santana illustrano, sottolineano una difficoltà dell'intera squadra a dare dentro la battaglia. Ci tiriamo un po' indietro, che non è una mancanza di coraggio nell'affrontare l'avversario. È uno status che ha contagiato tutta la squadra, che si è fatta prendere dal nervosismo e ha reagito in una certa maniera, mentre avrebbe dovuto avere la mentalità per capire che l'unica strada percorribile non era quella di mettersi a litigare con i giocatori del Savoia, perché proprio in quel momento quelli del Savoia stavano pensando, hai visto, finiscono nel nostro tranello. Questa è stata l'incapacità di ieri del Palermo, anche se è vero che quando hai qualità e ti trovi ad affrontare, a battagliare in determinati tipi di partite, ti puoi anche stancare, puoi avere un momento in cui capisci che non è quello il tuo terreno. E lì c'è una missione di incapacità a battagliare, però qualcuno potrebbe anche dirti, ma il calcio è una cosa e i calci sono un'altra cosa. Non siamo stati in grado di tenere botta all'avversario sui calci? Cercate di imparare la prossima volta, però non è neanche un reato. Viva chi gioca a calcio, abbasso chi dà calci.
Diciamo che servono entrambe le cose, soprattutto in un campionato, certo, complicato come quello di Serie D. Allora, abbiamo una diagnosi che ci sembra anche abbastanza attendibile di Giovanni Intile, che ci scrive su Facebook. Allora, Sforzini rientrerà al 100% il 5 di gennaio, la prima di ritorno, perché 30 giorni per guarire la frattura, che lo ricordiamo è composta, quindi è un po' meno problematica di una frattura scomposta, altri 30 giorni per tornare in forma. E poi dicevamo, chiaramente ci sarà anche l'aspetto mentale, cioè ritornare contrastare l'avversario con la serenità di non rifarti male. Abbiamo intervistato allo stadio Barbera nel day after, quindi assolutamente vuoto di tifosi. Tony Di Piazza, esordio per lui, bellissimo da un punto di vista delle emozioni, chiaramente un po' meno dal punto di vista del risultato. Tony Di Piazza. Partiamo dai tifosi, uno stadio che ieri era pieno, visitato in tutti i suoi angoli da Toni Di Piazza, oggi è vuoto. Quale emozione è rimasta?
Ma guarda, è rimasta un'emozione speciale, direi, quella di incontrare i tifosi, l'accoglienza che mi hanno riservato è una cosa che sicuramente non dimenticherò mai.
Lei ha detto: mi aspettavo un esordio diverso.
No, un esordio diverso in che senso? Sul campionato? No, l'esordio secondo me, guarda, sono molto fiducioso dall'inizio nella capacità della società, che sia Sagramola, Castagnini e Pergolizzi hanno messo insieme in tempi rapidi una squadra che si sta dimostrando di essere all'altezza. Perciò la mia fiducia certo era negli organizzatori insieme a Dario, perciò è andata bene perché secondo me è stata costruita bene.
E la prima volta al Barbera se l'aspettava diversa, però.
Beh, sicuramente come risultato forse sì, però guarda, ci può anche stare. Io ho detto ai ragazzi, vincete, ne potete perdere uno ogni 10, per me va benissimo, perciò prima o poi doveva arrivare anche un passo falso, perciò.
Come sta andando l'esportazione del marchio, del brand Palermo, fuori dalla Sicilia, fuori dall'Italia?
Ma guarda, questo risveglio che c'è qui a Palermo si sta manifestando anche oltreoceano. Io posso parlare di prima persona a New York, dove mi chiamano dappertutto dai tri-state, dai tifosi che sono contentissimi, che incominciano a partecipare la domenica mattina, vengono al club per assistere alla partita. Perciò è una cosa, secondo me, anche un risveglio della sicilianità, della sportività e di quella aderenza alla società del Palermo.
C'è ovviamente, a prescindere da questa stagione sportiva, come andrà a finire, ci si augura tutti nel miglior modo possibile, c'è ovviamente anche la voglia dei tifosi di sapere cosa riserva il futuro e cosa può dire Toni Di Piazza.
Beh, guardi, il futuro sicuramente la società, noi puntiamo di riportare la squadra dove merita di essere. Si deve fare passo dopo passo, naturalmente Lega dopo Lega, quello sì, però l'impegno c'è da parte di tutti di riportare la squadra nella massima serie al più presto possibile.
E cosa dice Toni Di Piazza ai tifosi del Palermo dopo questo risultato contro il Savoia?
Niente, dico, continuate a sostenerci, continuate a sostenere la squadra. La squadra sicuramente no, non vi deluderà.
C'è un sogno di Toni Di Piazza?
No, guarda, il sogno c'è, è quello di riportare il Palermo dove merita di essere, quello, e riportarle in A al più presto possibile.
Beh, abbiamo incontrato Toni Di Piazza, Alessandro, parole da proprietario, no? È sceso negli spogliatoi, ha rincuorato la squadra, è comunque uno dei soggetti tra i più importanti in questa rinascita del Palermo e ha poi l'atteggiamento giusto anche del padre di famiglia, no? Mi è sembrato comunque sempre positivo, sempre allegro, quindi ci sta in un ambiente del genere.
A me fa molta simpatia, non l'ho mai visto in prima persona, oggi non siamo riusciti a incontrarci, ho scambiato con lui tante conversazioni via WhatsApp e ti devo dire che mi sembra una persona estremamente genuina e simpatica. Io preferisco questo tipo di persona e mi piace anche il fatto che sia un dirigente molto discreto. Lui non partecipa alla gestione, all'organizzazione della fase tecnica, non ha detto una parola per il calciomercato, non è forse neanche un grande intenditore. E questa credo che possa essere la sua carta vincente. Siamo abituati anche negli anni passati a vedere tanti dirigenti che si sono sentiti direttori sportivi, presidenti, giocatori e tutto quello che potevano fare. Che ci sia uno che metta i soldi, faccia il tifoso e poco altro a me non dispiace, credo che sia importante. Ma un atteggiamento simile ce l'ha anche Mirri. Dario Mirri si interessa poco della squadra, ha delegato tutto a Rinaldo Sagramola. Il vero presidente, il vero dirigente di calcio è questo. Poi ci sono i manager esperti del settore che hanno titolarità ed esperienza per occuparsi delle cose che riguardano il pallone, che riguardano il campo. È veramente così il vero padrone proprietario di una squadra di calcio? Metto i soldi, organizzo e delego ad altri del settore.
Guido Cusimano dice: terzino sinistro, un centrale difensivo, un 2001 per l'attacco. E poi Peppe Lupo dice: insomma, ci fa piacere condividere la trasmissione definita la migliore che parla di Palermo Calcio. Grazie, sulla nostra community siamo Aquile, tifosi rosanero. Ci fermiamo per la pubblicità e poi vedremo le immagini delle altre partite del girone I di Serie D e soprattutto l'intervista con l'ex direttore sportivo del Marsala, Umberto Calaiò. È con noi Lupetto, che è rimasto imbottigliato nel traffico palermitano, notoriamente con due gocce d'acqua escono tutti da casa,
gente,
ma è normale.
Impazzisce,
gente impazzita.
Impazzisce.
Rosa Nero in fest, Lupetto.
Sì, allora sono stati tre giorni dove ci siamo divertiti tantissimo. E tra l'altro ieri, che è stata la domenica, dove subito dopo la partita sono arrivati i giocatori e la rappresentanza della società, c'era Mirri, Toni Di Piazza, Paparesta, Sagramola, c'erano tutti, la squadra al completo. Ti posso dire che nonostante la sconfitta è stata una giornata di festa, perché era proprio quello il tema, il rosanero in festa. Peccato per la sconfitta, ma ripeto, ci siamo divertiti, abbiamo sentito i pareri dei giocatori, del presidente. Una bella emozione.
Che dicevano i giocatori?
Allora, i giocatori erano molto dispiaciuti e ti posso assicurare che si avvertiva il peso della sconfitta, soprattutto contro il Savoia. Ci tenevano tutti a fare bene, però ieri ero pure allo stadio, la partita non è stata delle migliori perché il Savoia non ci faceva giocare, anzi siamo stati un po' stupidi, nel senso che siamo... abbiamo fatto la loro partita. Solitamente il Palermo gioca al calcio, fa girare la palla, anzi esprime un bel gioco. Ieri erano loro che dettavano i tempi e soprattutto rompevano il gioco nostro con falli e siamo caduti nelle loro provocazioni, quindi questo è quello che mi dispiace.
Speciale Rosanero in festa anche per noi.
Domani dedichiamo un quarto d'ora, siamo Aquile, alle 20:15 in replica alle 23. Roberto Chifari è stato lì a realizzare un puntatone perché era davvero una manifestazione ben organizzata, importante, bella, l'appartenenza e poi i cimeli, le magliette, l'intrattenimento, i cabarettisti, davvero sta diventando una cosa bella.
Alcuni gol, partiamo da Biancavilla a Cireale, 1-1, Rizzo per la Cireale al quinto minuto, ormai sta diventando un abitué per la Cireale con Rizzo sbloccare la partita nei primi minuti, poi però Rabbeni per il Biancavilla è riuscito a trovare il gol dell'1-1. Licata Torino,
nonostante il palo
l'ha trovato. Poi Cannavò invece per la vittoria del Licata sul Troina, sorprendente di Davide Boncore, insomma Troina che rimane nella parte alta della classifica. Questa era una bella partita, uno scontro diretto importante, il gol di Cannavò. Io vi farei vedere invece adesso il gol del Marsala con Maiorano, vittoria a Roccella per 1-0 con il gol di Maiorano, che è un altro di quei giocatori insieme a Padulano che sono arrivati in sostituzione, possiamo dire così, di Luca Ficarrotta, che è arrivato al Palermo con il cugino portiere del Roccella, evidentemente Lupetto, perché mi pare che l'azione è
una mezza papera, c'è stata perché
una
si
mezza
è papera. Tuffato dopo
una bella quaglia, una bella quaglia del portiere del Roccella. Salutiamo Lupetto e comunque ritroveremo lunedì prossimo a zona vostra per commentare Palmese e Palermo. Grazie al direttore Alessandro Amato, con te ci rivediamo ogni giorno, siamo Aquile. Giovedì avremo Pelagotti giovedì, quindi il portiere, il numero uno del Palermo, e ci aiuterà a capire un po' cosa è successo da un'altra prospettiva, forse la migliore possibile, perché tutti gli altri giocavano, lui l'ha guardata e non ha neanche preso gol, una cosa clamorosa, perché poi purtroppo l'ha preso Fallani. Adesso vi lasciamo alle parole del dimissionario direttore sportivo del Marsala, Umberto Calaiò, che è stato con noi in studio. Grazie a Ino Sfameli per la regia, Bernardo Cagnotto operatore in studio, Salvatore Miceli al mixer audio e al coordinamento in redazione da parte di Alessandro Geraci. Grazie a voi che ci avete seguito anche da Facebook, ci vediamo lunedì prossimo, fate i bravi, ciao.
Mi dispiace intanto che la società non abbia ancora pubblicato qualcosa che è avvenuto già da qualche giorno, perché sarebbe stato, come dire, come da prassi, ma anche come da correttezza, che fosse la società a ufficializzare le mie dimissioni, che sono avvenute via PEC giorno 2, l'indomani della conference sulla presentazione delle maglie e la presentazione dei main sponsor. I motivi sostanzialmente, diciamo, li sintetizzo in due. Uno, in termini di sostenibilità economica. Noi viviamo un anno dove si è rifatto tutto da zero. E il mio contributo l'anno scorso è stato praticamente a titolo gratuito e quest'anno ovviamente non potevo, come dire, più continuare in quelle condizioni, il quale poi ovviamente il Presidente ha preso, come dire, in carico questa cosa, dicendomi appunto, insomma, che il rapporto fosse proseguito, insomma, da collaborazione, da dipendente, quindi, diciamo, era una condizione. E oggi diciamo non posso più sostenerlo, perché purtroppo non siamo una società che riesce ad essere regolare nelle sue cose, ma anche nella logica ovviamente della Serie D, nella logica di tante altre squadre, anche di C. Però quantomeno, diciamo, avere, come dire, anche un po' di chiarezza in termini di programmazione. Ecco, queste sono le motivazioni. La disponibilità nel proseguire c'è sempre stata, però dopo l'annata e l'anno scorso, onestamente, dove siamo arrivati un po' corti, sia nei pagamenti degli stipendi, ma ovviamente non soltanto per colpa di Cottone o non per colpa di Cottone, ma comunque, diciamo, alla fine si è giunti, diciamo, a una conclusione e si doveva ripartire, siamo ripartiti dai giovani, siamo ripartiti da un gruppo di uomini, un gruppo, un allenatore, insomma, che ha dato la sua disponibilità senza nessun problema a ricominciare, anche se il budget era assolutamente ridotto. Però questo doveva, come dire, permettere alla società, insomma, di farci stare un po' più tranquilli, cosa che non è, diciamo, non è capitata, non è successa, non sta avvenendo, diciamo, tranne se per qualche cosa che ovviamente poi arriva in un certo modo obbligatoriamente, però, diciamo, in virtù anche di un mercato che si sta aprendo, avevo necessità anche un po' di capire meglio come bisognava intervenire, visto che il direttore comunque è sempre responsabile del mercato e non voglio assolutamente anche approfondire i problemi, diciamo, che c'erano, quindi quantomeno che si riunissero e che ci dicessero effettivamente come dovevamo andare avanti e se potevamo andare avanti in un certo modo. Non ho nessuna remore purtroppo a dirla, perché io sono sempre stato abituato, chi mi conosce, a fare le cose, insomma, sempre in modo trasparente. Poi magari si può dire il contrario, non si può dire, perché c'è sempre qualcosa che viene fuori che uno non sa, però, insomma, va bene anche così. Per questo devo anche ringraziare ovviamente chi mi stima, il gruppo che mi ha sempre considerato parte di loro, ed è fondamentale, i tifosi soprattutto. Noi siamo sempre stati messi in discussione, il lavoro del mister, la scelta dei juniores, la scelta dei grandi, in discussione siamo sempre stati, ed è giusto che tutto sommato lo siamo. Però, nonostante le critiche, io avevo sempre difeso le mie scelte, le scelte fatte insieme naturalmente all'allenatore, e le avevo sempre difese, perché sapevo il valore di questa squadra. un valore che chiaramente va di pari passo, insomma, alle giornate che passano, al lavoro che chiaramente quotidianamente si sviluppa dentro il rettangolo di gioco durante la settimana. E l'avevamo vista, insomma, sin da Palermo, che comunque dei valori ce li aveva. Purtroppo lo scivolone di Nola, diciamo, ci aveva un po' fatto preoccupare, perché forse è l'unica partita delle prime sei dove abbiamo fatto soltanto 4 punti, era 5 punti, era proprio la partita di Nola. Però devo dire che i ragazzi dalla strigliata del martedì hanno reagito bene, hanno avuto anche una reazione di quelle che potevamo aspettarci, anche se non era semplice. Abbiamo vinto in casa col Giuliano, una partita assolutamente difficilissima, con una squadra che comunque ha un budget 4 volte più del nostro, ed è partita insieme al Savoia, insieme al Messina, lasciando stare anche il Palermo, ovviamente tra le favorite del girone. Per cui questo era un percorso che era obbligato, una tappa obbligata in un percorso di crescita. Però devo dire, abbiamo patrimonializzato tanto, perché abbiamo fatto 12 juniores di soli 7 grandi, grandi anche di giocatori che grandi, diciamo, lo sono solo per le regole della federazione, per cui ragazzi del 98 come Lorefice, o del 96 come Ferchico, o del 95 come Monteleone, possono essere grandi, diciamo così, dichiaratamente grandi alle norme FIGC, ma sono ragazzi che chiaramente hanno ancora tanto da dare e non hanno ancora quell'esperienza per poter trasportare e trascinare. Quindi il solo Balistrieli col Manfred erano rimasti in questo gruppo. Devo dire che avevamo anche ritoccato qualcosa nello staff tecnico, perché avevamo un preparatore atletico nuovo, ci mancava un collaboratore tecnico, quindi abbiamo veramente toccato un po' tutto. Però non ci ha spaventato, siamo andati avanti, ho sempre difeso, e oggi, insomma, veniamo da tre la squadra viene a 3 vittorie consecutive, da 5, diciamo, risultati utili consecutivi, una partita in meno, ci siamo assestati in classifica appena sotto, diciamo, la zona playoff, abbastanza raggiungibile. E soprattutto, come dico sempre e come i ragazzi sanno, bisogna essere anche una squadra operaia, umile, che bisogna guardare dietro, non bisogna guardare avanti, dove è importante guardare avanti nella proiezione, ovviamente, della programmazione del futuro, quello sì, ma in questo campionato quello che ci siamo posti era appunto salvarsi e valorizzare.